searching for something, something never comes, never leads to nothing, nothing satisfies, but I'm getting close, closer to the prize at the end of the rope. All night long, I dream of the day, when it comes around and it's taken away, leaves me with the feeling that I feel the most, feel it come to life when I see your ghost. Satisfies, but I'm getting close, closer to the prize at the end of the rope. All night long, I dream of the day when it comes around and it's taken away. Leaves me with the feeling that I feel the most. Feel it come to life when I see your ghost. Then I'm done, done, on to the next one, done, done, and I'm on to the next one, done, done, and I'm on to the next one, done, done, and I'm on to the next one, done.
In diretta dagli studi di Radio Città Pescara, con un po' di problemi, va ora in onda la terza puntata di Nerdando Nair, settimanale di informazione nerd. Dall'altra parte del vetro c'è Clack.
Buonasera, buonasera. E in cabina di regia, come sempre, c'è Tenkar.
Evviva! E siamo orfani di Mister Element ed è successo tutto oggi.
Oggi senza aiuto.
Salutiamo intanto
benvenuti
tutti gli ascoltatori di Radio Città Pescara 97.8 che ci possono seguire sia in radio FM, se
esatto,
non volete in streaming su Radio Città Pescara, o ci potete vedere
anche
nella nostra bellezza su twitch.tv/
Nerdando.com.
È pure vero.
Una tripla scelta addirittura.
Sono emozionato da tutto ciò. Troppa roba.
E dai Foo Fighters.
Anche.
All My Life ci ha introdotti alla terza puntata di Nerdando Nerd quasi meglio davvero. Che è un titolo bellissimo.
Però non è quasi meglio davvero, perché stavolta è ancora provvisorio.
Così la prossima volta possiamo fare quasi meglio davvero 2.0.
È vero.
Davvero.
Incrociando le dita però.
Però il vero titolo della puntata è un altro.
Vai.
È Dal web alla carta. Come mai abbiamo scelto questo titolo?
Me lo devi dire tu.
Ma in realtà perché la settimana scorsa ho avuto l'occasione di leggere e recensire anche Prendersela comoda, il libro di Cassandra Calin, pubblicato in Italia da Beccogiallo, che raccoglie le vignette che lei aveva creato sul web e che hanno avuto tantissimo successo sul web. E questo ci ha fatto riflettere. Abbiamo riflettuto e abbiamo detto: ma in effetti il web è un ottimo strumento di promozione del fumetto, no?
Quindi
perché non ripercorrere un po' i fasti dei fumettisti nati prima sul web e poi approdati con lo stesso successo sulla carta stampata?
Sono più che d'accordo, anche con più successo,
oltre a Cassandra Calin, per esempio, a Lucca abbiamo conosciuto Andrew Syston, ho chiesto a Google come si leggeva il suo cognome, che in realtà è l'autore di tutti quei meme con le emozioni che si scontrano, che tutti abbiamo visto, e che ora sono raccolti nel libro Il meraviglioso mondo delle emozioni.
Che però nessuno conosce l'autore.
Nessuno sa che sono sue, poverino. Infatti noi parlandoci gli avevamo anche detto: ma non ti dà fastidio che prendono le tue vignette e ci cambiano le didascalie? Però lui ha detto no, alla fine l'importante è che piacciano.
Ma contento.
Risposta
lui.
Diplomatica.
In realtà rosicava come...
Ma il successo di questi web comics alla fine è dovuto, soprattutto nel caso di questi due autori, al fatto che sanno raccontare la nostra vita, la nostra quotidianità, tutti i piccoli drammi che noi viviamo tutti. È impossibile non ritrovarsi in queste vignette, con tocco di ironia.
È vero.
Riescono anche a farci sdrammatizzare un po' quello che ci sembra insormontabile.
Anche perché ridere serve a esorcizzare il tutto.
Sì, anche a farci vedere le cose dalla giusta prospettiva, secondo me.
Nel frattempo nostro ascoltatore, l'ottimo Lorenzo di Montesilvano, ci dice che l'importante è la salute.
L'importante è la salute, che è un po' il succo delle vignette, forse, alla fine.
Sempre.
Comunque, a proposito di vita, direi ci ascoltiamo It's My Life di Bon Jovi. This ain't a song for the broken hearted. My life is now or never. I ain't gonna live forever. e bentornati a Nerdando Nair, la trasmissione che potete ascoltare in radio sulla frequenza 97.8 di Radio Città Pescara e anche guardare in streaming sia su radiocittapescara.it che su twitch.tv/nerdando.com e in quest'ultimo caso potete anche commentarla in diretta con noi.
Come stanno facendo i nostri tanti amici, volevo salutare soprattutto il mio amico Ivan. Ciao Ivan!
Ciao Ivan, li vedo belli attivi stasera, sono contenta.
Sì, perché abbiamo distribuito droga.
In realtà abbiamo fatto così e abbiamo fatto sicuramente bene.
Droga legale.
Chiaramente, droga virtuale.
Droga virtuale e legale.
Ma io direi di partire subito alla grande con la nostra prima rubrica.
Qual è?
La più amata forse, spero, non lo so, da me sì, l'almanacco del giorno nerd.
Yeah!
Cosa è successo di nerd nel mondo negli anni passati?
Negli anni passati.
Beh sì, negli anni futuri, per ora non lo sappiamo ancora. E cominciamo subito da un ventennale. Ha compiuto 20 anni, essendo uscito il 19 novembre del 1999, Il mistero di Sleepy Hollow, film di Tim Burton.
Brutto.
No, oserei dire di quando Tim Burton era ancora in grado di fare il regista. Perché uno è ancora uno dei migliori, cioè, rispetto a quello che ha fatto dopo, ecco. No, non andartene. Vabbè, secondo me non è il migliore, ma insomma, ancora non siamo ad Alice in Wonderland. Ecco, è caduta la linea purtroppo. Comunque questo film compie 20 anni, in realtà è uno dei più apprezzati dal pubblico e dalla critica.
Anche no, a parte gli scherzi, io l'ho visto al cinema, ho avuto la fortuna di vederlo al cinema. E no, comunque mi è piaciuto, dai, a parte gli scherzi, mi è piaciuto.
Ha fatto di peggio, insomma, ha fatto di meglio, ma anche di peggio.
Sì.
Ecco, nel film c'erano Johnny Depp, come sempre nei film di Tim Burton.
Con tutte e 10 le dita.
Con ancora tutte le dita, Christopher Walken e Christina Ricci, che era reduce dal successo della famiglia Addams e Casper. E il film si basa sulla leggenda del fantasma senza testa raccontata nel libro La leggenda di Sleepy Hollow di Washington Irving, che è stata trasposta in lungo e in largo in realtà. E una nota interessante, curiosa sul film, che Burton ha sempre avuto scenografie molto particolari, non ha mai nascosto il suo amore per l'espressionismo tedesco, ma in questo film si è ispirato in particolare alle produzioni della Hammer, che è la casa che fece tutti i film su Dracula e su Frankenstein con Christopher Lee, che tra l'altro appare nel film. E quindi, se avete notato guardandolo delle somiglianze, erano volute, insomma.
Beh, meno male.
Meno male, nessuna causa.
Quindi non hanno copiato.
Cioè, hanno copiato, ma l'hanno detto. L'hanno detto prima.
In questo caso è citazione.
Citazione, esatto.
Funziona
e
sempre.
Si può fare.
Con la E no. Quindi citazione sì e citazione no.
Va bene, ma cos'altro è uscito?
Grazie, è uscito ben 35 anni fa, proprio oggi, che è 20 novembre, giusto?
Oggi è 20.
Ale, mi sono ricordato anche il giorno.
Ogni tanto, vedi.
Dragon Ball, in Giappone però, attenzione perché in Italia sì, è arrivato molto dopo. Dragon Ball, fumetto, manga.
Non ti sbagliare,
manga,
che poi
per carità,
i commenti.
Di Akira Toriyama, che è grandissimo, narra le avventure di Goku, Bulma, perché il primo personaggio che incontro, se non sbaglio, è proprio Bulma.
Mi pare di sì, mi pare che la incontri per prima.
Alla ricerca di queste famosissime sette sfere del drago, che poi vabbè è diventata una saga lunghissima che ci portiamo
infinita.
Dietro. Infinita, tra l'altro sta continuando
in
anche...
replica continua in TV.
A parte in replica continua tagliata purtroppo sì, sulle reti Mediaset, infatti... Molte cose ve le siete perse se l'avete visto lì, ma voi giovani di oggi sicuramente avrete utilizzato quei marchingegni strani per scaricarvi dall'internet le puntate illegalmente e vederle, lo so, quindi le avete viste senza censura, molto bravi.
Col ditino giudicante.
Beh no, avete fatto bene. Che altro dire? È stato il primo manga tradotto in italiano e portato qui in Italia, nonché il primo manga che ho letto io. Così, giusto per dirlo.
No, non è stato il mio primo.
No, è stato il mio primo. Mi emoziona ancora rivedere in libreria quella costoletta blu.
Hai l'edizione blu, quindi.
Sì, la prima, assolutamente sì. Poi, che altro è uscito?
È uscito, o meglio, compirà 30 anni il 22 novembre, essendo uscito nel 1989, Ritorno al futuro, parte seconda. Secondo film della famosissima trilogia, girato insieme al terzo peraltro, e i sequel sono stati creati proprio dopo il grande successo del primo capitolo. Parte 2 è ambientata un po' nel futuro, un po' nel passato, un po' nel presente, quella con la storia più intricata. E la storia, tra l'altro, è stata condizionata dalle scelte di cast, perché mentre Michael J. Fox e Christopher Lloyd, che erano i protagonisti, hanno confermato, hanno ripreso il loro ruolo, Crispin Glover, che era il padre di Marty nel film, George McFly, ha scelto di non apparire nel film. E questo ha condizionato la storia, perché infatti si è scelto di ambientare in un futuro alternativo in cui lui era morto, proprio perché l'attore purtroppo ha reso necessaria questa scelta. E un'altra curiosità, appaiono Flea nel film, che è il bassista dei Red Hot Chili Peppers, e mi sembra appaia anche nel terzo, tra l'altro.
Io il terzo non l'ho visto, no, con grande piacere, l'ho visto solo una volta.
No, è carino.
No.
Va bene, e un minuscolo Elijah Wood, che poi sarebbe stato da adulto il protagonista del Signore degli Anelli, è riconoscibilissimo, tra l'altro.
Sai che ora mi stai incuriosendo, dovrei rivederlo.
Dovremmo rivederli tutti e tre. E altra
tutti
curiosità,
e due, sì, sì.
Non troppo nascosta, tra l'altro, lo sceneggiatore del film, che è Bob Gale, tra l'altro, autore di diversi fumetti su Batman anche.
Ah, caspita, no,
è
no.
Quel Bob Gale.
Stavo dicendo, ma è lui, ok.
Anche se aveva negato inizialmente, dopo qualche anno ha confermato che il personaggio di Biff nel futuro alternativo è ispirato a Donald Trump. E in effetti credo non ci fossero dubbi su questo. E ultima curiosità sul film: nel 2011 la Nike si è ispirata alla pellicola e ha messo in produzione in edizione limitata le Nike Air Mag, cioè le Nike autoallaccianti che Marty indossa nel futuro. E sono state vendute all'asta e il ricavato è stato devoluto interamente in beneficenza alla Michael J. Fox Foundation, che è un'associazione fondata dall'attore, appunto, che raccoglie fondi per combattere il morbo di Parkinson, da cui l'attore è affetto.
Cavolo, è vero, infatti per quello è sparito, se vi siete chiesti come me,
che fine ha fatto?
Ma come mai è scomparso a un certo punto quando era sulla cresta dell'onda? Per via della sua malattia, purtroppo.
Purtroppo sì.
Che lo ha condizionato negli ultimi anni, soprattutto, insomma, e mi è dispiaciuto un sacco perché ci sono cresciuto insieme.
È vero,
con
sì.
I film, non insieme a lui, per carità, non facciamo partire denunce.
No, vabbè, non ci sarebbe niente di male.
Dipende da cosa fa, insomma. Cos'altro è uscito? È uscito 15 anni fa, esattamente il 23 novembre, World of Warcraft, che compie 15 anni. È il gioco, il MORPG, ovvero il gioco di ruolo online più giocato al mondo. Pensate che io a quei tempi giocavo a Guild Wars, non mi vergogno di dirlo. Giocavo
perché
a Guild
dovresti,
Wars.
Dai?
Ah, vabbè, a me piaceva Guild Wars. Sono uscite parecchie espansioni. La Blizzard, nonostante io la critichi sempre, lo ammetto, la critico tantissimo, però con World of Warcraft ha realizzato un vero successo,
centro.
E caspita, creando, che poi fra l'altro è un successo cross mediale, perché se ci pensi sono stati fatti fumetti, libri, film, altri videogiochi, perché Hearthstone,
sì, anche Hearthstone,
per esempio, è ambientato nel mondo di Warcraft. Sono riusciti veramente a creare da questo piccolo all'epoca progetto un universo immane. E fra l'altro, proprio quest'estate, per i nostalgici come me, che non avevano, per chi ha giocato e che per chi come me non aveva provato purtroppo il gioco all'inizio, c'è la possibilità di giocare a World of Warcraft Classic, ovvero si ritorna, sì, indietro di 15 anni, butti via tutto e giochi.
È subito 2004.
Esatto. Maledizione.
Ultimo anniversario che ci fa piacere condividere con voi è quello di Assassinio sull'Orient Express, non il libro, ma il film del 1974, diretto da Sidney Lumet, che è uscito appunto il 24 novembre di quell'anno. Secondo me resta tuttora il miglior adattamento cinematografico del libro sullo schermo. Molto meglio di quello del 2017 di Kenneth Branagh,
che non ho visto,
che continua a tornare, tra l'altro, in queste puntate. Finora ne abbiamo parlato sempre e sempre male. Però, scherzi a parte, il film del 74 è molto bello, è molto fedele al libro. Tra l'altro ha un cast fatto di premi Oscar. Poirot è interpretato da Albert Finney, che anche se fisicamente non somiglia tantissimo all'investigatore, ma è riuscito a renderne lo spirito benissimo. Poi ci sono Ingrid Bergman, che ha vinto l'Oscar in questo film, Lauren Bacall, Sean Connery, Anthony Perkins, il protagonista di di Psycho.
E poi devi essere venuti per ultimi loro.
È Vanessa Redgrave, qui ho letto perché erano tantissimi nomi. Se non l'avete visto, ovviamente non vi faccio spoiler, vi dico solo che, ormai insomma, dopo 45 anni dal film, comunque Poirot viaggia sull'Orient Express. Durante il viaggio si consuma un omicidio e lui dovrà indagare e scoprire il colpevole. E visto che si ambienta su un treno...
Ma aspetta!
Sì?
Sì, quindi sì. Scoprire il colpevole...
non posso dire come finisce.
Ah, okay.
È il miglior, credo uno dei migliori gialli mai scritti, non mi sento di fare questo spoiler. Però posso dire che non guardate il film di Branagh del 2017.
Per quale motivo?
Perché no, cioè proprio no, è brutto.
Ma?
Ma visto che siamo su un treno, ascoltiamo Locomotive Breath dei Jethro Tull. Eccoci a Nerdando Nair, vi ricordo che potete ascoltarci in radio sulla frequenza 97.8 e anche guardarci in live streaming su radiocittapescara.it e su twitch.tv/nerdandocom. siamo arrivati al momento del nostro collegamento telefonico.
Quindi abbiamo con noi l'ottimo Maurizio Zeno2K.
Ma buonasera, buonasera, ciao Luigi, ciao Claudia.
Ciao Mauri, come stai?
Benissimo, benissimo, voi tutto bene? Vedo che state andando alla grande.
Ah, grazie, grazie.
Se lo dici
e
tu.
Comunque il film di Kenneth Branagh non è così brutto.
Vabbè, io purtroppo il mio giudizio su Kenneth Branagh, no, vabbè, ormai si sarà capito.
No, vabbè, anche io sono cresciuto con quelli vecchi in realtà, quindi ti sto solo trollando, tranquillo.
Ascolta, tu oggi ci parli di un titolo per la rubrica Non è un gioco per vecchi, decisamente in settimana.
Pensavo decisamente vecchio.
Ma oddio, se no la rubrica non avrebbe più senso. Però questa settimana torna perfetto.
Esattamente, esattamente. Siamo a novembre del 2019, anno e mese in cui è ambientato il celebre Blade Runner, e quindi vi parlo di Blade Runner, il videogioco del 1997.
Grande.
Allora.
Cosa ci puoi dire?
Allora, sì, si tratta di un'avventura grafica, anche questa come quella di due settimane fa, ma non più a scorrimento orizzontale, bensì tridimensionale, stiamo parlando anche di un po' di annetti dopo, appunto. Avventura punta e clicca con alcune sequenze action ambientate nell'universo di Blade Runner.
Sì.
Non solo graficamente e fisicamente, ma anche a livello cronologico, nel senso che gli avvenimenti sono paralleli a quelli del film. Nel gioco interpretiamo Ray McCoy, che è ovviamente un Blade Runner, al quale viene affidato il compito di ritirare degli androidi. Non so se vi dice niente questa storia.
Sì, qualcosina.
Qualcosa.
Esattamente. E la caratteristica fondamentale è che noi ci muoviamo negli stessi ambienti del film, che sono ricreati molto bene, ci sono delle location precise, ci sono ad esempio il famoso palazzo dove vive J.F. Sebastian, palazzo che tra l'altro io ho visto a Los Angeles, è assolutamente meraviglioso. Ci sono le stesse sensazioni, le stesse emozioni, la pioggia incessante, le pubblicità martellanti, i raggi di luce, insomma è un modo per vivere in prima persona veramente le atmosfere del film. La realizzazione, considerando l'epoca in cui venne creato, fu assolutamente notevole. Stiamo parlando di un gioco che venne distribuito su 4 CD, per cui tanta roba.
Bello grosso. Senti, ma hai qualche aneddoto personale su questo gioco? Perché di solito è quello di cui parliamo, no? Su Nerdando.
Ne ho uno molto divertente, nel senso che era un titolone che ho aspettato per mesi, per settimane. All'epoca, stiamo parlando appunto del 97, quindi non è che ci fosse quella capacità, possibilità di reperire informazioni che c'è oggi.
Certo.
E insomma, quando ormai eravamo a ridosso dell'uscita, una sera a cena a casa mia, con degli ospiti, amici di famiglia, parlando di questa cosa, uno dei commensali disse: ah, ma come, lo stai aspettando? Io ce l'ho già anche un po' di tempo. E mi cadde la forchetta nel piatto e lo pregai in ginocchio di prestarmelo, ovviamente. Per cui riuscii a convincerlo, andai a recuperarlo a casa sua, che stava a casa del diavolo. E quando finalmente ci misi le mani sopra, scoprì che non era Blade Runner, ma un altro pietosissimo gioco chiamato Urban Runner, di una bruttezza disperante. E quindi ovviamente l'ho giocato lo stesso, perché mai me l'aveva prestato, ma era bruttissimo. E non era, soprattutto non era il mio Blade Runner.
Soprattutto non era lui.
Non era lui.
Ma allora, e qualche curiosità sul gioco invece, proprio a livello, non so, di gameplay, di creazione?
Guarda, ve ne dico due. Allora, una piccola premessa è che il gioco aveva una serie di diramazioni complicatissime che sfociavano in 6 possibili finali. Vi ripeto che siamo nel 97, quindi questa roba era fantascienza. Fondamentalmente la doppia diramazione principale era: il protagonista Ray è un umano oppure è un androide. E in base alle scelte che si facevano in alcuni punti chiave, tipo se decidevamo di salvare o ritirare alcuni androidi, ci si instradava verso una parte o l'altra. Però poi erano molte le cose che andavano ad influire e ci si trovava alla fine, dopo molte ore di gioco, a scoprire uno dei finali. Tra l'altro ce n'è uno molto simile a quello del film originale, con lui che fugge con un androide.
Aspetta,
sulle colonie Stramondo.
Peccato
che sia un androide
14enne
in questo caso, per cui è anche abbastanza un po' inquietante. Però al di là di questo, che poi era il gameplay vero e proprio, due sono le cose fondamentali: che in italiano le voci erano dei doppiatori originali, il protagonista ha la voce di Michele Giammino, cioè il doppiatore di Harrison Ford, e l'androide Clovis, capo dei ribelli, era Sandro Iovino, che doppiò Rutger Hauer, sì, nel film.
Però pensa, almeno questi li doppiano, se pensiamo, sì, a giochi tipo Pokémon, che è uscito ora, Pokémon Spada e Pokémon Scudo, non sono neanche doppiati.
Sono in giapponese?
No, non so, non hanno la voce.
Ah, non parlano.
Non hanno la voce.
Non parlano.
Hanno risolto, no, così. D'altronde sono Pokémon.
Tra l'altro nel gioco si incontravano, oltre alle location, personaggi del film, tipo, sì, si incontrava Rachel, si incontrava Leon, tra l'altro Sean Young ritornò per il ruolo di Rachel con il video capture e col suo recitato, quindi chiaramente in italiano si apprezzava meno, però insomma...
In lingua originale era lei.
Sì, 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 era lei. Un'altra curiosità, questa, c'è stata una voce che si è rincorsa per parecchio tempo, a partire dal 2015, su una possibile remaster e ridistribuzione del gioco su Steam e GOG. In realtà questa cosa non solo non è avvenuta, ma non avverrà mai, perché nelle varie vicissitudini della casa di produzione, la Westwood, nel momento in cui si è trasferita a Las Vegas dopo l'acquisizione, il codice sorgente del gioco è andato perduto completamente.
Lo riscrivessero da zero.
Dovrebbero riscriverlo da zero.
E lo devono fare.
E nessuno se la sente.
No. Poi vi dico questo, i diritti ora come ora ce l'ha in mano Electronic Arts.
Sì.
Non fate niente.
Quindi lasciamolo lì. Sta bene lì dov'è,
vi
direi.
Vi prego, lasciate stare. Maledizione. Anche se l'ultimo non era male. Quello,
non era male.
Quello, no, dico, quello su Star Wars, che non ricordo mai il nome. Però...
Fallen Order, no.
Jedi Fallen Order.
Oh, è carino.
Non è male.
No, è davvero carino. Ma ti volevo chiedere un'altra cosa. All'epoca ha venduto o no? Come
ha
gioco?
Ha venduto tantissimo. Fu uno dei migliori giochi in termini sia di revenue che di apprezzamento della critica dell'epoca. Il problema qual è? Che costò talmente tanto che alla fine il guadagno netto fu talmente basso che non pensarono mai di fare un seguito, proprio perché il costo di realizzazione fu spropositato. In realtà fu un ottimo successo di mercato alla fine, nessuno è andato in fallimento per questo, anzi. Però il gioco non vale la candela per un seguito e quindi non si fece mai.
Maledizione, allora.
Peccato.
Tu lo rigiocheresti adesso?
Guarda, onestamente sono andato a rivedermi un po' di vecchi gameplay, ho guardato un po' su YouTube alcuni video, anche per godermi la voce di Giammino che dice dammi una copia su carta di questo che è bellissima e me la voglio mettere come suoneria del cellulare per sempre. No, non lo rigiocherei perché comunque nonostante tutte le cose meravigliose che ho detto, si vede che ha tanti anni, le animazioni sono legnose, è molto sgranato, pixeloso, è un pezzo di storia e come tale secondo me è meglio che rimanga nella memoria.
Resta nella
storia. Diciamo che è invecchiato male, cioè ricordiamolo così com'è.
Lo ricordiamo così com'è, ecco, mentre Monkey Island lo rigiocherei domani, questo no.
Ok, maledizione. Vabbè dai, ci può stare, ci può stare.
Grazie,
grazie
Maurizio.
Mille, Maurizio.
Grazie a voi, alla prossima, buona
alla
serata.
Alla prossima, ciao. La colonna sonora di Blade Runner è bellissima, possiamo dirlo. Però noi invece oggi abbiamo scelto un pezzo tratto dalla colonna sonora di Blade Runner 2049, Suspicious Minds di Elvis Presley. Because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can't go on together with suspicious minds, and we can build our dreams on suspicious minds. So if a friend I know
Nerdando Nerd, il mondo nerd a 360 gradi, raccontato dalla redazione di nerdando.com in maniera totalmente soggettiva e...
Se non ascoltate Nerdando Nerd, vi casca il stupidi di
fa subito allegria!
Dovete morire, figli di
su Radio Città Pescara 97.8 e in streaming su radiocittapescara.it.
E dopo il bellissimo spot, possiamo ringraziare per lo spot...
Assolutamente sì.
...lo speaker.
Ringraziamo lo speaker.
Lo ringraziamo tanto. Torniamo a, con una nuova rubrica. Le prossime uscite.
Aspetta, nuova ma vecchia.
Una nuova vecchia rubrica. Una rubrica media.
Esatto.
Attuale, ecco.
Sì, non troppo vecchia,
un
ma
po'
anche...
quattro stagioni.
Sì, sì, che, può, che va bene come...
È un
tutto.
Po' come il nero alla fine.
Eccolo là.
Sui vestiti.
Ah, ok.
Le prossime uscite, comunque. Che cosa vi consigliamo questa settimana? Per primo vi consigliamo un film che esce il 21 novembre e si chiama L'ufficiale e la spia, che è il nuovo film di Roman Polanski. Il titolo italiano rende un po' meno di quello originale, secondo me. Il titolo originale è J'accuse.
J'accuse.
Esatto, un po' come J'adore.
Devo salutare il nostro amico Jean.
E tra l'altro il film è interpretato da Jean Dujardin.
E vedi? E vedi?
Esatto, esploso con The Artist. E adesso protagonista di questo film che ripercorre la vicenda dell'affaire Dreyfus. Qui ho studiato che cos'è l'affaire Dreyfus, perché per esempio io non lo sapevo.
Neanch'io.
Ecco, alla fine del XIX secolo si è sollevato uno scandalo in Francia perché un ufficiale francese, appunto Alfred Dreyfus, è stato accusato di tradimento e di spionaggio. Quindi è stato accusato di passare informazioni alla Germania, che all'epoca era in conflitto con la Francia. Lui in realtà era innocente, perché il vero cospiratore era un altro militare, il colonnello Esterhazy, si dirà
Esterhazy.
Non so come pronunciarlo.
Che tu fai là?
Comunque era quest'altro, però lui è stato accusato e imprigionato ingiustamente e Jean Dujardin, che è il protagonista, interpreta la persona che ha cercato di difenderlo e riscagionarlo nel film. E il film, tra l'altro, è stato presentato al Festival di Venezia e lì in quell'occasione ha vinto anche il Gran Premio della giuria.
Cavolo.
Quindi magari vale la pena andarlo a vedere.
Beh, sì, dai.
Deve piacere il genere, no, ovviamente.
Ma secondo me è bene che si studi la storia, quindi magari potrebbe essere preso, no, come spunto per studiare la storia e per non cascare più in errori come quelli che, cari italiani, volete fare di nuovo.
Tra l'altro mi dicono che il caso Dreyfus è famosissimo. Quindi sì, mi sento ancora più ignorante.
Se lo dice Leonardo, io ci credo.
E allora è famosissimo.
No, ragazzi, Leonardo è una persona di una certa cultura. Ce lo stanno dicendo, per chi ci segue in radio, ce lo stanno dicendo gli amici della chat di Twitch.
Di Twitch.
Perché voi potete sentirci sia in radio 97.8, sia potete seguirci in streaming su radiocittapescara.it, oppure vederci nella nostra bellezza, Claudia
tutta
più bella di me,
bellezza.
Su twitch.tv/nerdando.com.
Grande,
ho detto
complimenti.
Tutto.
Sì,
ogni tanto riesco a farlo anch'io.
Ma non solo film, cos'altro
esce? Film. È uscito in realtà ieri Football Manager 2020, l'ultima, possiamo dire, fatica di Sport Interactive, che ormai campa solo con questo titolo, perché ovviamente l'Italia, ma anche il resto del mondo, è un popolo di allenatori. Quindi che cosa
ma
succede?
Sì, dai.
Visto...
Siamo tutti più bravi a casa.
Esatto. E andate a vincere qualcosa lì sopra. No,
visto che siamo tutti più bravi a casa, possiamo metterci alla prova con Football Manager.
Ma tu pensa, allora, ci sono due notizie che ti volevo dire. Il primo è che il gioco è tra i titoli di lancio di Google Stadia o
sì.
Stadia.
Io lo leggevo Stadia, ma sicuramente
facciamo
sbaglio.
Facciamo Stadia, perché non ne ho la più pallida idea. Che è uscita proprio in questi giorni, almeno ho visto le prove di molti amici giornalisti, tra cui Lorenzo Fantoni, che saluto sempre con tanta amicizia e affetto.
Certo che se lo dici così, però...
No, è vero, lo stimo tantissimo. Che è praticamente una console che ci permetterà, che ci permette di giocare direttamente sulla TV o su qualsiasi apparato, anche sul cellulare, in streaming.
Potrebbe piacermi.
Sì, ci vorranno, non so se abbiamo attualmente le infrastrutture, cioè secondo me sì. È una console troppo avanti per quello che sta dando, cioè per quello che ci vuole dare. Almeno in Italia siamo un pochino più arretrati come infrastrutture, quindi secondo me potremmo soffrire, però
magari darà anche una spinta, chissà.
Ma non credo proprio, che gliene frega alla gente, al governo, di metterci le linee perché c'è Google Stadia.
La però... speranza è l'ultima a morire, no?
Conte, ci senti? Dai,
oddio,
metti queste.
Io ho pensato a Conte l'allenatore, infatti non capivo.
Con lui non parlo più da quando è andato all'Inter.
Tu pensa?
No, con lui non ci parlo più.
Ma questa settimana non è che esce al cinema, in realtà è una prima visione su Prime Video. Dal 18 di novembre c'è A Ghost Story, che è un film del 2017 molto apprezzato dalla critica, diretto da David Lowery e interpretato da Casey Affleck e Rooney Mara. Come si può intuire dal nome, ci parla della storia di un fantasma, appunto, precisamente quello di un uomo che è morto da poco e che torna nella sua casa perché è destinato e condannato a rimanere lì dentro. E come nella migliore tradizione dei fantasmi, coperto da un lenzuolo bianco, assiste al proseguire della vita senza di lui. È un film di cui hanno parlato molto bene e sinceramente io voglio recuperare, quindi ne approfitteremo, preparati.
Oh no!
Secondo me è bello, ma quando si parla di fantasmi non possiamo che pensare a loro.
A chi?
Ai Ghostbusters, nella versione di Ray Parker Jr.
Strange in your neighborhood.
Bentornati a Nerdando Nair, la trasmissione che ogni mercoledì potete ascoltare in radio sulla frequenza 97.8 e anche guardare in video streaming su radiocittapescara.it e su twitch.tv/nerdando.com.
Evviva!
E potete anche scriverci su Twitch e noi cercheremo di leggervi. Ma il tema della puntata era dal web alla carta. E quindi anche in Italia abbiamo avuto degli esempi di grandi fumettisti che si sono rivelati sul web inizialmente, su internet, e poi sono passati alla carta stampata.
Assolutamente sì.
Per esempio, una delle mie preferite è Lorenza Di Sepio, che io adoro.
Gentilissima, bravissima e bellissima.
Non è solo bravissima, è anche una persona squisita. Non mi vergogno di dirlo.
L'hai assaggiata?
Dai, no, in realtà no, però mi piace tantissimo. Lei è diventata famosa sul web con le strisce di Simple e Madama, che tutti avremo visto.
Non parlare troppo di strisce, perché so che chi ci segue su Twitch
potrebbe fraintendere.
Sì, potrebbe fraintendere.
Non equivochiamo, parliamo sempre di fumetti comunque. Perché non va bene fumetti? Ah, non ci ho pensato.
No.
Cancelliamo tutto. Simple e Madama comunque era molto bello. Ora non posso
parliamo
dire strisce.
Parliamo di illustrazioni.
Ma l'illustrazione non ha il parlato, non ha il fumetto, appunto.
Vabbè, però.
Comunque lei poi da Simple e Madama è esplosa anche con libri e altri progetti. È comunque ancora molto attiva sul web, su Instagram.
Assolutamente, non solo su Instagram, ma anche su Facebook. Ed è
anche
molto
su Facebook.
Almeno non so se è perché l'abbiamo conosciuta tempo addietro, diciamo nel periodo pre-esplosione.
Sì, è vero, l'abbiamo intervistata.
Siamo riusciti anche a intervistarla e fu davvero bello, insomma.
Però sul web era già conosciuta.
Sì, assolutamente. No, però no, non, diciamo,
come
ora
adesso,
che è un successo nazionale.
Sicuramente. Altro esempio è La Badessa, per esempio, che...
Sì. Che abbiamo visto.
Che abbiamo visto e che è legato al personaggio dell'uomo uccello famosissimo, protagonista di tantissime vignette sul disagio esistenziale.
Stiamo parlando di fumetti, uomo uccello, qua finisce male.
E purtroppo
io lo dico.
Il personaggio è noto così, però credo che tutti abbiamo visto la vignetta con le foglie dell'imperatore.
Assolutamente sì.
Che filmone, tra l'altro.
Maledizione.
Ma anche Sio potrebbe rientrare in questa categoria, perché lui in realtà ha iniziato autoproducendo proprio fumetti, però sicuramente la sua fama è legata a YouTube e ai video divertenti, le canzoni tradotte. Tra l'altro è rimasto in fondo legato al mondo della musica, ha realizzato i video musicali con Elio e le Storie Tese, lo Stato Sociale,
Luigi il Pugilista.
Luigi il Pugilista, ma anche Il Primo Giorno di Scuola.
Vero?
Sì, ne ha fatti diversi, ha collaborato con Topolino, credo sia uno dei fumettisti più famosi in questo momento in Italia, più conosciuti.
Più conosciuti sicuramente.
Sicuramente.
E guarda, io all'inizio, che abbiamo intervistato anche lui fra l'altro, che
sì,
bello.
Ai tempi. Noi li abbiamo scoperti tutti.
La cosa che mi fa rodere dentro è che noi di Nerdando siamo dei precursori, conosciamo... Tutte le persone prima, però si ricordano di noi.
È positivo.
Un'altra persona che adoro, che deve molto della sua fama al web e che adoro tantissimo, è anche Davide La Rosa.
È vero.
Caspita.
Che a me fa impazzire. È geniale.
E posso dire di essere stato il suo primo cliente al suo primo Lucca Comics come espositore. Sono arrivato lì alle 9 del mattino per chiedergli l'autografo e ovviamente acquistare una copia del suo volume, che non ricordo qual era.
Questo ce adesso
ce l'ho ancora.
Però lui è in grado di scrivere cose che nessun altro riuscirebbe.
Lui ha una mente meravigliosa.
È vero. Siamo tutti d'accordo, credo.
E lo adoro.
Ma a proposito di fumetti, come ormai avrete capito, ci piace concludere la trasmissione con una classifica, ma una classifica sempre un po' a modo nostro. Quindi, collegandoci ai fumetti, abbiamo pensato: quale classifica potremmo mai proporre se non quella dei personaggi dei fumetti più irritanti, fastidiosi e detestabili mai apparsi su una pagina?
Giusto così.
E quindi abbiamo stilato la nostra personale top 5 a quel punto, ovviamente soggettivissima come sempre.
Beh certo, perché noi siamo soggettivi. Fra l'altro, tengo a precisare, ne andiamo fieri, sì, a differenza di tutti i giornalistoni che poi si fanno pagare dalle major, pezzi di fango. Tengo a precisare che è fuori concorso, ma se ci fosse stato un fumetto su Frankie Dedo l'avremmo messo al primo posto.
È vero, è stato votatissimo tra l'altro, povero Frankie Dedo. Ma in realtà non appare in questa classifica. Partiamo come sempre dall'ultima posizione.
Dalla quinta
posizione, dove si è attestato il maestro Apposai, che è un personaggio di Ranma Mezzo, il manga di Rumiko Takahashi. E lui in particolare è un personaggino bassissimo, l'anziano maestro di Ranma, che è famoso per essere un pervertito conosciuto ovunque, ama molestare le ragazze, rubare biancheria intima.
Ma stanno parlando di me!
È un po' più anziano però, e riesce a farlo in ogni puntata, anche nei momenti meno opportuni. In effetti è piuttosto fastidioso, non al top, però dà fastidio.
E al quarto posto di questa speciale classifica c'è Gastone, il cugino di Paperino, il cugino fortunato di Paperino, che ogni volta gli fa pesare che lui è ricco, che ha soldi, che vince questo, vince viaggi. Tutto per fortuna, perché non ha meriti.
Non fa nulla.
Ha solo un gran sederone, quindi come fare a non detestarlo? Eppure antipatico.
E infatti è finito in classifica.
Accidenti.
Però salendo sul podio finalmente, quindi fastidioso molto, ma non ancora il top.
Però medaglia di bronzo.
Medaglia di bronzo e se l'è meritata, non potevamo che inserire Ciclope, uno degli X-Men, il più fastidioso degli X-Men.
È vero.
Oltre che uno di quelli con il potere più inutile, perché lui non può guardare la gente se ci fai caso. E in più ci aggiunge un carattere rompiscatole e puntiglioso. Se l'è meritato, insomma.
Assolutamente sì.
Si è meritato il podio.
Saliamo al secondo posto, dove troviamo quel gran pezzo di fango di Topolino.
Penso,
ragazzi,
questa fosse telefonatissima.
Topolino ha rotto le scatole. Cioè, con quella, a parte che già nei cartoni ha quella voce irritante che gli vorresti dare due schiaffi.
Almeno in Italia, non so, in lingua originale.
Sì, sì, sì. Ma vabbè, noi stiamo parlando di classifiche soggettive. E quindi lo mettiamo al secondo posto perché è supponente, ha la voce irritante ed è un topo.
Beh, ce ne sono anche altri, però sì, dai, ci può stare, dai.
Chi vince?
Ma in cima alla classifica dei personaggi più antipatici dei fumetti non poteva che esserci Superman.
Mamma mia, Superman.
Il perfettino. Lui non solo può fare qualunque cosa, ma sembra quasi che te lo faccia pesare, perché lui è sempre lì, ligio al dovere, super preciso, appunto. E quindi è il nostro vincitore. E proprio perché abbiamo parlato di Superman, ribadiamo con la canzone Superman di Laszlo Bane.
Out the door, just in time. Head down the 405. Gotta meet the new boss by 8 a.m. The phone rings in the car. The wife is working hard. She's running late tonight again.
Sulmani!
Well, I know what I've been told. You gotta work to feed the soul. But I can't do this all on my own.
Guardate the scraps.
Superman. I'm no Superman. And you've got your love online. And you think you're doing fine. But you're just plugged into the wall. And that deck of tarot cards won't get you very far. Superman. I'm no Superman. That's line, won the race but lost your mind. Was it worth it after all? I need you here with me, 'cause love is all we need. Just take a hold of the hand that breaks the fall. Well, I know what I've been told. Gotta break free to break the mold. But I can't do this all.
Siamo arrivati al momento dei saluti. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi diamo appuntamento la prossima settimana, mercoledì alle 19.45, sempre qui su Radio Città Pescara per una nuova puntata. E prima di salutarvi vi ricordiamo che potete sostenere Radio Città Pescara e tutti i suoi programmi andando sul sito radiocittapescara.it e cliccando sul pulsante giallo con la scritta Sostienici e donando la cifra che preferirete.
Mi raccomando, cifra che preferirete vuol dire che non va sotto i 50 euro, quindi dei 50
quella
euro
che
in
preferiranno.
Su accettiamo tu. No, non è vero, ragazzi, ogni
se vi fa
euro
piacere
fa la differenza. Offriteci un caffè se la trasmissione vi è piaciuta, ve lo chiedo,
esatto,
per favore. È come se ci offriste un caffè, fatelo perché la radio ha bisogno di fondi, perché è una radio che comunque non è radio DJ, insomma stiamo parlando di una radio che vi può portare, tra l'altro a differenza di radio DJ, vi porta
questo
noi
un po' di contenuti,
esatto, non è che vi porta sempre i soliti che non li vogliamo più Albertino e Linus, sono vecchi.
Ormai
sono vecchi, gente nuova, quindi a parte gli scherzi, ragazzi, un euro può fare la differenza, quindi se volete andate sul sito di Radio Città Pescara, c'è il pulsante
giallo,
pure un euro, ve lo ripeto, fa la differenza, fatelo se volete, non obblighiamo nessuno.
Grazie a tutti e vi aspettiamo qui su Radio Città Pescara mercoledì prossimo.
Evviva!